come dicevamo, torniamo di nuovo in diretta, questa volta portandovi in un'altra parte del mondo. Senti?
Sento sì, sento un po' piano anche io.
Sì, no, io ti sento abbastanza bene, così mi senti, prova ad alzare un po' di i volumi.
No.
Adesso? Pronto? Adesso mi senti?
Sì, adesso sì.
Bene, dicevamo, volevamo... Va bene, intanto ciao e bentornata, sia sulle nostre frequenze sia insomma qui in Italia. Con te volevamo farci raccontare, visto le difficoltà che abbiamo avuto quando stavi giù in Palestina, di contattarti direttamente, soprattutto nei giorni dell'attacco al campo profughi di Jenin. Quindi volevamo chiederti insomma com'è stato, visto che stavi lì, com'è andata, che cosa sta succedendo in questi giorni, in questi momenti che ha lasciato in Cisgiordania, ma anche un po' una valutazione su quello che sta accadendo invece in Israele, quali possibili conseguenze o comunque cosa potrebbe accadere di nuovo per i palestinesi. Mi senti?
Allora, mi sento un po' male effettivamente, molto piano e non si capisce tutto, però vabbè, sì, sono tornata da poco dai territori, ma come avremo visto, come avete visto per quel poco che se ne parla, diciamo è un periodo molto convulso in tutto il paese. Innanzitutto inizierei da questa situazione che è propria interna in Israele, dove ormai da un anno, da quando è stato da quando è iniziato il nuovo governo della ultradestra israeliana con a capo Netanyahu, sono iniziati diciamo una serie di proteste, tutte legate diciamo a una situazione interna, in particolare a questa richiesta di riforma giudiziaria che permetterebbe, e ormai è anche passata, bisogna dire che è passata alla Knesset, permetterebbe al governo di decidere sulle leggi e non darebbe più la possibilità alla Corte Suprema, come è stato fino ad oggi, di intervenire e eventualmente di annullare decisioni del governo che possono essere diciamo ingiuste tra virgolette. Ecco, questa legge della riforma della giustizia è passata di fatto alla Knesset proprio l'altro ieri, e da un anno una buona parte di popolazione, bisogna dirla, perché poi di fatto questo ulteriore governo israeliano è su con i voti di una, si può dire anche minoranza, insomma, della popolazione, nel senso che alle ultime elezioni hanno votato non oltre il 40% della popolazione, anzi anche molto di meno, e Netanyahu sta su perché c'è questo impiccio di partiti dell'ultradestra che oltretutto erano in passato già stati messi fuori legge dallo stesso Stato di Israele, quindi diciamo gruppetti ultraortodossi che religiosi che diciamo fanno un po' capo a quello che è poi tutto tutti gli abitanti coloni che di fatto stanno prendendo la Palestina in qualche modo. Sono quelli che si sono ai quali Israele sta dando comunque la possibilità di costruire migliaia e migliaia di nuove abitazioni nei territori palestinesi della West Bank. Ecco, quindi questa riforma comunque è stato delle prime cose che organizzate dal governo Netanyahu, in particolare da Netanyahu, perché è sottoposto anche lui alla Corte Suprema, che in qualche modo l'avrebbe arrestato per tutti i suoi trascorsi amministrativi e quant'altro. Ci tenevano a farla passare, ce l'hanno fatta. Di fatto dentro il paese ci sono proteste che si susseguono giorno dopo giorno, l'ultima appunto è quella dell'altro ieri, dove ci sono stati poi dei forti scontri con la polizia su tutta, no, diciamo in tutte le città, ma in particolare questa, siccome veniva votata la legge alla Knesset, questa in particolare sia a Gerusalemme ma anche a Tel Aviv, insomma ci sono state delle manifestazioni molto, molto forti, ci sono state addirittura molti, molti arresti, molti feriti, eccetera. Questa è un po' la situazione di tutto il paese.
Sì, c'è anche un conflitto molto alto interno, perché ho visto dei video che insomma, si vede anche una macchina che punta sulla folla dei manifestanti, ne ha feriti alcuni, poi tensione.
Sì, sì, esatto. In un primo momento tutti temevano che fosse un altro escamotage per dare colpa, no, ai palestinesi, per zittire anche la stessa protesta degli israeliani, poi di fatto insomma invece il soggetto che è passato sul corteo con la macchina, al quale non è stato sparato nemmeno un colpo, di fatto era un colono, diciamo, della parte avversa ai protestanti israeliani, a quelli che protestavano contro la riforma.
Sì, infatti. Quindi, la polizia, ecco, sì, locale ha detto che era un giovane di 20 anni e poi sono stati arrestati i manifestanti, non lui.
Sì, sì, ci sono stati un 40, 50 persone che sono state arrestate, sì, sì, sono stati arrestati diversi, sì, perché ripeto, comunque ci sono gli scontri che oltretutto durano tuttora, insomma, io adesso non so quanto qui venga riportata questa notizia, però di fatto ci sono scontri continui, insomma, non hanno finito, oltretutto, ecco, è da... sono stati indetti degli scioperi generali, con i medici per esempio sono in sciopero tanti settori della società civile israeliana un bel numero ampio di riservisti, che in genere sono quelli che vengono richiamati quando ci sono le azioni militari israeliane verso i palestinesi, che vengono richiamati per andare sul campo e combattere contro i palestinesi. Ecco, anche questi si sono dichiarati, hanno dichiarato, un migliaio di riservisti ha dichiarato che non prenderà più parte a nessuna azione militare verso i palestinesi e verso, insomma, quello che sta succedendo anche nei territori. È anche da notare, bisogna farlo notare, anche se è sicuramente una parte minima, però insomma c'è, all'interno di queste proteste ci sono anche settori che chiaramente accusano o comunque sottolineano la situazione ancora irrisolta del conflitto, dell'occupazione verso i palestinesi, e che quindi, diciamo, in qualche modo ritengono che sia anche la causa anche di tutta questa situazione di disagio continuo, e il fatto che poi la destra appunto abbia preso con Netanyahu, continui a tenere un governo del genere, continui a tenere una politica di occupazione verso i palestinesi. Ecco, ora andando appunto sui territori palestinesi, la situazione appunto purtroppo non cambia assolutamente, perché sono quotidiane le azioni militari, l'ultima appunto era stata quella di Jenin, ma ormai, cioè, non è neanche più l'ultima, perché immediatamente dopo l'ultima di Jenin, in cui appunto c'era stato un attacco al campo profughi e in parte appunto distrutto, no? Ne avevamo parlato, comunque bruciato e disselciato, distrutto, ci sono chiaramente anche lì per l'ennesima volta ci sono sfollati profughi, già profughi ma ulteriormente profughi della situazione, però ecco, questa non è l'ultima situazione, perché immediatamente il giorno dopo, finita Jenin, hanno ricominciato comunque, quello che stiamo vedendo, che hanno continuato anche su altri campi profughi che magari in passato non erano neanche stati presi di mira, mentre Jenin e Nablus, diciamo, sono i due campi che in cui in tutto questo anno sono stati attaccati fortemente, e adesso si sono ritrovati ad avere attacchi anche in altri campi profughi che fino ad ora magari non erano stati particolarmente presi di mira dall'esercito. E
sì, infatti
il problema è che questi...
No, dicevo, leggevo che ultimamente spesso ci sono attacchi, ad esempio nell'area di Gerico, nei campi profughi intorno a Gerico, insomma, che come dici te magari erano meno attenzionati, no? Sia dai coloni che da sì. Invece oggi, sì. nell'ultimo periodo intendo pure qualche mese, che c'è una concentrazione molto
certo. Ma proprio anche in questi ultimi giorni, anche l'altro ieri c'è stato un altro attacco al campo profughi di Gerico, ma non solo, anche in cittadine come Tulkarem, per esempio, che quasi tutte le città palestinesi sono prese di mira, sempre tenute sotto controllo. E ricordiamo che è proprio da lì, è proprio dal nord dei territori palestinesi da dove ha cominciato a essere costruito il muro di separazione col resto di Israele, sono le città, diciamo, più a contatto con la parte israeliana. Comunque campi profughi di queste città che magari in passato non erano state particolarmente attaccate, invece in questi ultimi giorni appunto ci sono stati attacchi molto violenti con la stessa identica modalità che hanno utilizzato sia dentro Nablus che dentro poi il campo profughi appunto di Jenin, che è quello che è stato, diciamo, martoriato in maniera più forte appunto con l'ultima operazione che l'hanno definita casa e giardino. Ecco, queste operazioni si chiamano casa e giardino proprio perché stanno a ridosso delle città israeliane, e così le hanno definite i reparti militari, i nomi che danno, no, a queste operazioni militari. E ecco, questa purtroppo
sì, sempre è molto fantasiosi
quotidiana.
Sì, dicevo, sempre molto fantasiosi i nomi di queste operazioni.
Ma per loro hanno un senso, chiaramente, devono dare un senso alle operazioni militari, altrimenti che ci stanno a fare. Che volevo dire? No, l'altra situazione chiaramente che è sempre in subbuglio chiaramente è anche Gerusalemme, perché in Gerusalemme continuano comunque gli sfratti, e anche quelli purtroppo sono quotidiani, non se ne parla assolutamente, ma sia all'interno della città vecchia, quindi la parte araba, della parte est di Gerusalemme, quindi anche dentro proprio la città vecchia, dentro le mura della città vecchia di Gerusalemme, dove fino a un po' di tempo fa lì c'erano le abitazioni di famiglie che ormai da anni e anni e anni, un secolo, abitavano lì dentro, quindi generazioni che sono state sradicate proprio anche negli ultimi giorni. Insomma, ecco, è capitato proprio l'altra settimana l'ultima evacuazione di una famiglia di cui i coloni già ne avevano preso metà della casa, e la corte aveva fermato, ecco, questo è un caso per esempio dove la Corte Suprema aveva fermato l'evacuazione della casa, che poi appunto invece non è stata ascoltata proprio grazie a questa riforma che era stata già improntata, già pensata e quindi poi messa immediatamente in atto. Appena è passata la Knesset, la famiglia è stata immediatamente evacuata, i coloni sono entrati, chiaramente non hanno dato la possibilità alla famiglia di portare via le cose per il momento, quindi insomma hanno buttato tutto di fuori. Ecco, quelle scene veramente criminali, veramente, non so, primitive, non so come definire, insomma sono situazioni veramente allucinanti. Però questa è la situazione anche di Gerusalemme Est, che chiaramente sta sotto l'occhio, per non parlare poi delle continue entrate dei coloni, quindi sempre scortati comunque dall'esercito, dentro la moschea di Al-Aqsa, e questa ormai è diventata una cosa quotidiana, tant'è che stanno cominciando a pensare di dividere la moschea di Al-Aqsa, quindi la grande spianata delle moschee di Al-Aqsa a Gerusalemme, in due parti, per farne una parte e darla agli ebrei, agli israeliani, così che possa essere divisa. Non so se qualcuno, insomma, ha avuto occasione di vederla. Hebron, per esempio, la moschea di Hebron, dove c'è la tomba di Abramo, di fatto, dove entrambe le parti appunto rivendicano il padre fondatore, eccetera eccetera, anche lì per esempio la moschea già da tanto tempo è divisa in due parti, e Hebron, ricordo, è la città che appunto di più rispecchia, più di tutte rispecchia appunto questa divisione tra ebrei e musulmani dentro i territori palestinesi, quindi dentro la città di Hebron, che sarebbe di fatto sotto l'egida della autorità palestinese già dagli accordi di Oslo, di fatto è sempre stata divisa in due parti, infatti è chiamata poi la città fantasma, perché c'è una parte dove ci abitano 400 coloni, che però che era di palestinesi e che è stata tutta completamente presa dai coloni israeliani. Ecco, è anche la stessa moschea divisa in due. Stessa cosa si vuole fare per la grande moschea di Al-Aqsa. Ora, che cosa possa succedere su questo, considerando che comunque quello è uno dei siti religiosi, è il terzo sito religioso dell'Islam, è più importante, quindi quali possono essere le decisioni in base a questa ulteriore presa di posizione, ancora non si sa.
Sì, no, infatti. Poi ricordiamo anche che, insomma, proprio ad Hebron, nella moschea a cui facevi riferimento, ci fu la strage di Goldstein, che fu un colono che ammazzò nel 94, mi sembra, 39 palestinesi, no? Giusto per parlare poi di come continuano impunemente, insomma, questi coloni a mettere, in quell'occasione ovviamente fu bloccato e fermato e ucciso dalla folla, insomma, entrò con un mitra e sparò sui palestinesi in preghiera alla moschea, no?
Sì, certo, ma poi sai, dopo quella volta lì ce ne sono state altre, comprese dentro la moschea, insomma, ecco, gli ultimi anche quelli di quest'inverno, dove ci sono stati morti e feriti, attacchi proprio dentro il luogo religioso, il luogo sacro, insomma, quindi sì, di fatto questa è la modalità, purtroppo questa è la modalità quotidiana dei coloni, che ormai, sempre in seguito alle nuove, diciamo, leggi tra virgolette che ha emesso il nuovo governo, i gruppi dei coloni sono autorizzati ad andare in giro con le armi, anche se non sono militari, ma questo già lo facevano anche prima in ogni caso, però il di più che gli è stato concesso è quello che possono sparare a vista a chi ritengono essere un sospetto terrorista o quant'altro, quindi per questo in questo periodo, insomma, si sono verificate tantissime uccisioni di persone così che per strada sono state uccise o dentro le proprie macchine o perché attraversavano la strada per andare verso le loro abitazioni, dove appunto i coloni hanno preso possesso sia delle terre che delle case.
Certo, infatti, insomma, sicuramente il diritto di uccidere è stato in qualche modo sancito, ma anche il fatto che comunque cercano di eliminare questa distinzione, no? Per cui esercito e colonia hanno gli stessi diritti nell'uso delle armi, anzi è incentivato. E un'altra cosa, un'altra dichiarazione che leggevo è quella della direttrice del centro femminile di Jenin, Najat Abu Butmet, non so se si pronuncia proprio così, che invece rispetto alle manifestazioni per la democrazia di Israele chiedeva, insomma, o diceva con forza dove erano tutti questi manifestanti, la sintesi, quando missili e bombe sono stati lanciati sulle nostre case. e sono delle affermazioni che lei ed altri palestinesi hanno fatto anche alla domanda di New Arab, un articolo uscito ieri in cui la preoccupazione è che ancora una volta il prezzo delle crisi israeliane, delle crisi insomma messe in atto da queste riforme, lo possano pagare i palestinesi. Certo. Ecco, tu che dici in merito a questo?
Sì, infatti è quello che dicevo prima, è vero, cioè questo è vero, diciamo che è un'opinione comune, ti viene naturale, no? Pensare, ma come protestate così fortemente e anche giustamente verso il vostro governo di destra, sapendo che però insomma appunto la causa di tutto questo insomma si rivolge verso i palestinesi in qualche modo e non si ferma appunto quella che voi sapete bene essere la causa di tutto questo disastro in tutto il paese. Quello che dicevo prima era che comunque nonostante tutto, questo è vero, e loro, i palestinesi hanno ragione a rivendicare e a rafforzare, a dire, no, questa cosa, questa diversità di movimento in qualche modo, però è anche vero che all'interno, ecco, io questo però lo direi perché comunque ci sono, e chi ci sta chiede che venga riportato, ci stanno settori della società civile israeliana che lo grida comunque con forza, tant'è che nelle manifestazioni, per chi c'è stato, insomma io ho avuto occasione di andarle anche a vedere, ci sono stati dei momenti e ci sono stati dei luoghi dove ci stavano anche i palestinesi, perché dentro Israele ci stanno anche i palestinesi appunto dei cosiddetti territori del 48, e quindi insieme a una parte di israeliani che appoggiano fortemente, e questo loro ci tengono a sottolinearlo e a dirlo, appunto in cui vedono diciamo la causa di tutto questo disastro comunque ancora una volta nell'occupazione. Quindi è vero, questo movimento di protesta non si sta muovendo per finire il conflitto, per terminare il conflitto, diciamo che non è la causa, l'ordine del giorno maggiore, però è vero che ci sta. E nella discussione di tutto ciò ci sta anche questo, e i giornali, alcuni giornali arabi, no, israeliani, non solo arabi, israeliani lo riportano, diciamo che appunto a questo chiamiamolo dibattito, perché fino per il momento purtroppo è soltanto un dibattito, però diciamo che questa cosa insomma viene un po' portata a galla. Ci tengono le parti israeliane, forse quelle della nuova generazione a Gerusalemme, il Free Jerusalem, che è un movimento di giovani, sono organizzazioni molto libere, molto spartane, molto nuova generazione, che però questa cosa con forza la vogliono portare, sono quelli che nei giorni delle marce dell'Israel Day o altri momenti del genere, diciamo sono quelli che si sono fatti sentire, hanno fatto i blocchi stradali, hanno cercato di bloccare i coloni che entrassero dentro le città, cercano di bloccare i coloni che si scontrano appunto anche nei quartieri di Gerusalemme per evacuare le famiglie dalle proprie case. Ecco, questi ci tengono molto affinché anche questo, anche se è una piccola parte, lo sappiamo purtroppo, le minoranze sono quelle che hanno ragione, però di fatto sono quelle che sono meno ascoltate, e ci tengono appunto a farlo sapere.
Certo, come un altro allarme viene dal coordinatore della campagna palestinese Stop the Wall, contro il muro, contro gli insediamenti israeliani, che dice che queste riforme giudiziarie di fatto renderanno possibile la confisca de facto delle terre palestinesi in Cisgiordania, nel senso non ci sarà neanche più un'autorità giudiziaria. L'esempio esatto. Che facevi te.
Esatto, infatti questo è molto legato poi a tutto il discorso della futura annessione, che pare essere molto alle porte, dei territori palestinesi, e questa sarà la nuova la nuova sfida, lotta o quant'altro che si presenterà, che si sta presentando adesso su tutto, in tutto il paese. Annessione vuol dire che tutti i territori, che intanto Oslo, vabbè, ormai l'abbiamo dato per finito, però in tutti i territori palestinesi saranno annessi unilateralmente ad Israele, e quello che succederà per quanto riguarda la popolazione, ma poi tutta la situazione logistica di quel posto, appunto in questo momento non si sa quali sviluppi possa ulteriormente avere. Per il momento quello che sta facendo sono semplicemente gli attacchi criminali, perché solo così si possono chiamare, dei coloni verso i palestinesi.
Anche perché poi pure quando parliamo dei pronunciamenti della Corte non possiamo dimenticarci che insomma che è la stessa Corte Suprema israeliana, è la stessa che si è pronunciata a favore dei piani di Israele per l'espulsione di più di 1000 palestinesi dalle loro case a Masser Ghiatta. Pure questa è una battaglia legale durata non so più di 20 anni, come la stessa Corte che rispetto alla 250 quant'erano manifestanti palestinesi uccisi, disarmati durante le proteste nella Nakba del 2018, no? Quelle durante gli eventi della grande marcia del ritorno, si sono pronunciati a favore dell'uso della forza letale da parte di Israele, no? Quindi non è che erano tutta sta garanzia.
No, no, infatti certo. Questo è abbastanza, purtroppo per il momento questo è abbastanza scontato, insomma, chiaro che non ci sono delle cose chiare per il momento.
E invece l'altra cosa che volevo chiederti è perché sempre leggendo insomma quei pochi articoli sui siti più o meno dedicati, si parla di come forse è proprio questo conflitto interno che farà implodere Israele. Quindi cioè, insomma, quante volte uno
Direi che per il momento appunto questa esplosione in qualche modo sta avvenendo. Ora quale sia la portata, quale sarà la durata e poi il finale di questa cosa, per il momento la legge è passata, quindi non mi sembra che ci sia, è vero che c'è stato un disappunto da parte della Casa Bianca, di Biden, che non ritiene e non ha ritenuto opportuno questo tipo di legislazione, diciamo, considerando appunto che loro non hanno nessuna costituzione, quindi se il governo fa una legge era d'obbligo che ci fosse almeno una corte, visto che non c'è una costituzione, di fatto insomma non so come chiamarla, una dittatura di altro genere, religiosa o quant'altro, però e addirittura la Casa Bianca insomma si è allarmata per quanto riguarda i futuri accordi con Israele, che per il momento non mi pare che viaggino sulla decisione di chiudere i rubinetti e gli aiuti militari, però sicuramente insomma un disappunto anche in questo senso è stato poi sì, è stato espresso. E comunque ricorderei anche che in varie città e in vari paesi del mondo insomma ci sono state manifestazioni contro questa decisione e continuano le manifestazioni contro l'occupazione israeliana, che ormai sempre di più è definito diciamo un regime di apartheid nei confronti dei palestinesi. Ricorderei anche che la Corte criminale insomma dell'AIA sta cercando di in qualche modo arrivare a poter giudicare Israele per quello che sta facendo.
Sì, ricordiamo anche il rapporto di Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU sulla situazione appunto dei diritti umani dei territori occupati, che sostiene proprio l'arbitraria privazione della libertà a carico dei palestinesi messa in atto dagli israeliani, privazioni e violazioni che sono considerati, che lei dichiara, insomma, sono configurabili come crimini internazionali e quindi punibili, no, dalla Corte Penale Internazionale, questo ovviamente mai ratificata però da Israele e neanche dagli stessi Stati Uniti, per capirci, no, proprio per proteggersi. Però sì, sì, insomma, di denunce ce ne sono tante, il problema è poi capire i fatti compiuti.
Dove finiranno queste denunce, infatti, e come
se
finiranno?
Rimangono solo parole. Esatto. Bene, non so se vuoi aggiungere altro, se no io ti ringrazio e magari insomma vediamo che succederà per il futuro.
Vediamo gli sviluppi.
Vediamo gli sviluppi, sì.
Grazie a voi.
Ciao, grazie di nuovo. Ciao.
Ciao. Ciao.